Bene, siamo arrivati all'inizio del capitolo 24.
Prova.
Siamo arrivati all'inizio del capitolo 24 ed è la seconda fase della passione di Paolo, che si sviluppa attraverso una serie di udienze a Cesarea. Due si svolgono per iniziativa del governatore Felice, altre due per iniziativa del successore di Felice, Porcio Festo. I due gruppi di udienze sono separate da una sezione che descrive l'incontro a Gerusalemme tra Festo e i sommi sacerdoti con i capi dei giudei che vanno ad esporgli le accuse contro Paolo, e tra le ultime due udienze di Paolo davanti a Festo, le più rilevanti, le più decisive, si racconta il colloquio che si svolge tra il governatore e gli illustri re Agrippa con la moglie Berenice a proposito dello strano caso di Paolo. Abbiamo una nota generale: che ogni volta è ribadita l'innocenza di Paolo, ogni volta è ribadita la pretestuosità delle accuse contro di lui, ma nulla viene mai fatto di concreto per la sua liberazione. Alla fine dei vari interrogatori Paolo resta sempre prigioniero. Ma intanto, senza che gli accusatori e le autorità se ne rendano conto, con l'invio finale a Roma si sta realizzando una nuova decisiva tappa dell'espansione della parola di Dio nel mondo. E vediamo quindi la realizzazione delle parole profetiche di Gesù, dette in Luca 21:12: vi metteranno in prigione, vi trascineranno, grazie, davanti a re e governatori a causa del mio nome. Questo vi darà un'occasione di testimonianza. Evidente l'impegno del narratore Luca per inquadrare la vicenda di Paolo in un panorama più ampio, più sfaccettato, di opinioni, di punti di vista da parte dei nemici, da parte di osservatori neutrali, da parte di simpatizzanti. Nel contempo, tutto questo fare risaltare la nobiltà della figura di Paolo, l'integrità della sua figura senza macchia, la sua assoluta grande dignità di uomo prima ancora che di cristiano. Allora leggiamo i primi versetti del capitolo 24, in cui abbiamo la prima udienza ufficiale indetta da Festo. Vi ho già detto chi era questo Festo: era stato procuratore in Giudea dal 52-53 al 59-60, era uno schiavo liberato, ma che fa rapidamente carriera perché fratello di Pallante, che era stato segretario di Claudio, poi era stato ministro di Nerone, ma soprattutto era il favorito di Agrippina, e quindi era assurto al potere. Comunque, questo Antonio Felice, ci dice Tacito, ricorrendo a ogni genere di crudeltà e di arbitrio, esercitò con animo servile il potere regio. Allora, questo Felice fa un'udienza ufficiale che è costituita, vedremo, da due discorsi contrapposti. Da una parte c'è l'accusa presentata da un avvocato di professione, un certo Tertullo, difensore dei giudei, primi 9 versetti, e dall'altra parte 10:21, il discorso difensivo, apologetico, da parte di Paolo. I due discorsi sono incorniciati dalla descrizione dell'arrivo degli accusatori, versetto 1, e infine si concludono con le decisioni di Felice, versetti 22-23. Vedremo che si presenta a Cesarea un apparato imponente di autorità, perché c'è il sommo sacerdote Anania in persona e alcuni anziani di Gerusalemme, oltre a patrocinatore della causa, questo Tertullo. Si può intuire anche la loro ostilità se si tiene conto del fatto che nel Sinedrio a Gerusalemme Anania aveva fatto percuotere sulla bocca Paolo, ed era stato poi da lui insultato, e l'abbiamo saputo. Allora leggiamo la requisitoria di Tertullo, primi 8 versetti.
subito collegò il sommo sacerdote Anania insieme con alcuni anziani e a un avvocato di nome Tertullo, che si presentarono al governatore per accusare Paolo. Quando questi fu fatto venire, Tertullo cominciò l'accusa dicendo: la lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che ci sono state in favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine. Ma per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di darci ascolto brevemente nella tua benevolenza. Abbiamo scoperto che quest'uomo è una peste, fomenta continue rivolte fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è capo della setta dei Nazorei. Ha perfino tentato di profanare il Tempio e noi l'abbiamo arrestato. Interrogandolo personalmente potrai renderti conto da lui di tutte queste cose delle quali lo accusiamo. Finisco questo, non si associarono nell'accusa anche i giudei affermando che i fatti stavano così.
Allora vedete che la requisitoria di Tertullo appare molto bene elaborata. Possiamo notare all'inizio una captatio benevolentiae, molto ampia. Chiama il governatore Cratiste, cioè ottimo, illustrissimo, e poi gli lusinga attribuendo al suo governo e alle sue riforme, la pace e il benessere di cui i giudei stanno godendo ed esprime tutta la gratitudine per questo. Quindi incensa, ecco, insapona, rende benevolo il giudice e dopo fa la solita retorica promessa di tutti gli avvocati quando parlano: sarò breve, e quindi invita ad ascoltare e alla clemenza. Quali sono le accuse? Ovviamente è un avvocato intelligente e trasferisce le accuse di tipo religioso a livello politico, perché sa che il procuratore non può intervenire su ambiti religiosi. Se vogliono una condanna, devono esserci delle accuse di tipo politico. E quali sono queste accuse di tipo politico? Primo, è una peste, cioè un sovillatore del popolo, un fomentatore di disordine addirittura in tutto l'impero, perché è a capo di questa setta pericolosissima che sono i Nazorei. Qui c'è tanto da dire, anche Gesù di fronte a Pilato era stato accusato di volere sollevare il popolo, Luca 23:1, di essere un sobillatore che con il suo insegnamento sovverte l'ordine costituzionale. Qui c'è davvero da chiederci se il cristianesimo ancora ha questa potenza, forse ce l'ha oggi più che mai. È l'unica voce che si eleva contro certi totalitarismi, contro certi imperialismi, con la sua capacità di critica, con la sua capacità di profezia, con la sua capacità di denuncia. E allora spesso, e lo sappiamo, i poteri hanno paura della Chiesa quando questa dà una testimonianza radicale dell'Evangelo con le sue esigenze di giustizia, con le sue esigenze di libertà, con le sue esigenze antidolatriche. E poiché l'ideologia e il potere possono essere delle vere e proprie idolatrie, certamente queste si sentono messe in discussione dalla presenza dei cristiani. Il secondo capo d'accusa è che è stato un profanatore del Tempio, anche se parla soltanto di un tentativo di profanazione del Tempio. Questo era, vi ricordate di aver introdotto un greco, cosa che in realtà lui non aveva fatto, all'interno del Tempio. Questa era forse un'accusa che sembrerebbe di tipo religioso, ma in realtà era di tipo politico, perché il governo di Roma accettava dava questa piccola libertà al popolo di Israele di impedire l'accesso dei pagani al Tempio. Ed è la stessa accusa che era stata fatta a Stefano, a Tisei, di parlare contro il Tempio, di volere distruggere il Tempio. A queste accuse ecco che il governatore concede il diritto di autodifesa da parte di Paolo. E allora leggiamo fino al versetto 21.
Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli rispose:
So che da molti anni sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia. Tu stesso puoi accertare che non sono più di 12 giorni da quando mi sono recato a Gerusalemme per il culto. Essi non mi hanno mai trovato nel Tempio a discutere con qualcuno o a incitare il popolo alla sommossa, né nelle sinagoghe, né per la città, e non possono provare nessuna delle cose delle quali ora mi accusano. Ammetto invece che adoro il Dio dei miei padri, secondo quella dottrina che essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e sta scritto nei profeti, nutrendo in Dio la speranza, condivisa pure da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, sono venuta a portare elemosine al mio popolo e per offrire sacrifici. In occasione di questi, essi mi hanno trovato nel Tempio dopo che avevo compiuto le purificazioni. Non c'era folla né tumulto. Furono dei giudei della provincia, non c'è la parola,
D'Asia,
a trovarmi, e loro dovrebbero comparire qui davanti a te ad accusarmi se hanno qualcosa contro di me. Oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato in me quando sono comparso davanti al Sinedrio, se non questa sola frase che gridai stando in mezzo a loro: a motivo della risurrezione dei morti, io vengo giudicato oggi davanti a voi.
Ok, allora aspettate un resetto. Anche il discorso di Paolo è abilmente costituito. Incomincia pure lui con una captatio benevolentiae, cioè esprime fiducia in Felice e in quanto svolge il ruolo di giudice da molti anni, però una captatio benevolentiae molto più breve e sobria, e fa notare, primo, di non essere un sobillatore. Perché? Perché è stato a Gerusalemme troppo pochi giorni, 12 giorni, troppo pochi per organizzare dei tumulti. Secondo, nessuno l'ha visto fare sedizioni. Gli unici che lo accusano di avere portato un greco all'interno del Tempio sono quei giudei dell'Asia, no? Che adesso non ci sono più e che sono tornati a casa e che quindi non possono neanche avvalorare le accuse. Secondo, non è un profanatore, ma egli ha la stessa fede degli altri giudei. Adora il Dio dei padri, si attiene alla legge e ai profeti, crede, come molti dei giudei presenti, nella resurrezione e nel giudizio. Quindi, stessa fede. Inoltre, era venuto a Gerusalemme per portare elemosine per il popolo, e qui gira un po' la frittata, perché in realtà aveva fatto una colletta tra le comunità dell'Asia per la comunità cristiana di Gerusalemme. Però in realtà lui si presenta come uno che è venuto a portare un sussidio economico ai giudei in difficoltà e quindi un benefattore. E secondo, per fare sacrifici. Quindi elemosina e sacrificio, cioè amore di Dio e amore del prossimo, che sono i due capisaldi, i due pilastri della pietà giudaica. Dice che l'unico motivo per cui è stato accusato è una disputa religiosa interna, la solita disputa tra sadducei che non credono alla resurrezione e i farisei che credono alla resurrezione, vi ricordate, capitolo 23, versetto 6, io sono fariseo, figlio di farisei, vengo giudicato per la speranza nella resurrezione dei morti. Quindi vedete, Paolo ribalta il discorso di Tertullo. Tertullo il discorso religioso l'aveva fatto politico. Paolo smonta il discorso politico e ritorna al fatto che sono una diatriba di tipo religioso. È un discorso molto ampio, ecumenico, no? È il tentativo sempre lucano di ricevere anche per la Chiesa i privilegi di religione licita, religione permessa da parte di Roma. Questo stesso permesso che era stato concesso al giudaismo, quindi anche a questa sottosezione del giudaismo, a questa setta, a questa via, si chiedeva di avere lo stesso riconoscimento. Che Paolo sia riuscito persuasivo si può dedurre da quanto dice Felice, dalla sua reazione. Felice probabilmente conosceva già bene il movimento cristiano, ma vedete, non solo non prende provvedimenti contro l'apostolo, ma invia ogni decisione all'arrivo del tribuno Lisia, arrivo che però non ci sarà, vedremo, e attenua anzi la durezza della prigionia, del carcere, concedendo le visite da parte dei familiari. Nello stesso tempo non si capisce perché continui a tenerlo in carcere, cioè se, lo vedremo dopo insomma, se mai, ma se non trova in lui alcuna colpa, che motivo c'è di aspettare un'ulteriore testimonianza del tribuno e di non rilasciarlo? Leggiamo gli ultimi versetti.
Allora Felice, che era assai ben informato circa la nuova dottrina, gli rimandò dicendo: quando verrà il tribuno Lisia esaminerò il vostro caso. E ordinò ai centurioni di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però una certa libertà e senza impedire a nessuno dei suoi amici di dargli assistenza.
Ecco, dal versetto 24 al versetto 27 abbiamo un'ulteriore pennellata dei rapporti di Paolo con l'autorità, perché successivamente Felice sembra mostrare un interesse personale per Paolo e la sua fede. Insieme alla moglie Drusilla, che era giudea, quindi ecco perché lui conosce il movimento ebraico e anche le sue evoluzioni, lo invita a parlargli di questo argomento. Ma vedremo che quando comincia Paolo a toccare alcuni temi scottanti, lo farà tacere. È possibile, quali sono questi anticipiamolo, questi temi scottanti? Sono quelli della giustizia, della continenza e del giudizio futuro. Cioè, guardate, vi ricorderete tutti perché muore Giovanni Battista. A me colpisce sempre: Giovanni Battista non muore per avere annunciato il Messia, non muore per aver annunciato il regno di Dio che viene, muore per aver messo il naso sotto la lenzuola di Erode, cioè per avergli contestato la sua vita immorale in quanto viveva con la moglie di suo fratello Erodiade. Qui il caso è analogo. Vedremo che di fronte a Felice Paolo ricorda l'importanza della giustizia, della continenza e del giudizio. Lui chi aveva sposato? Aveva sposato Drusilla, che era figlia di Agrippa I, che era sorella di Agrippa II e di Berenice, che vedremo poi spuntare al capitolo successivo, ma era già stata moglie del re Emesa. E attraverso Felice l'aveva sottratta al re Emesa, servendosi di un mago giudeo cipriota. Secondo Giuseppe Flavio, aveva tramite questo mago, con filtri, insomma, convinto questa Drusilla a mollare il precedente marito e ad essere la sua donna. Noi sappiamo che Felice muore insieme al figlio Agrippa nell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Quindi lui viveva in una maniera immorale. La sua condotta lo avvicina all'altro Erode, Erode Antipa, che ascoltava volentieri il Battista, ma insieme lo temeva, perché quando questi comincia ad annunciargli l'illicità della sua unione con Erodiade, lo fa addirittura uccidere. Ma il secondo aspetto che viene messo in evidenza è la sua avidità, che a quanto pare è storica, anche Tacito parla della avidità del governatore felice. Vediamo che nella speranza di ottenere il denaro dal prigioniero tirava la cosa per le lunghe, cioè quasi ricattava, voleva che la comunità cristiana versasse probabilmente una tangente, ecco, per la liberazione di Paolo. Il testo parla di 2 anni di detenzione e non è del tutto chiaro, perché non si sa se questi 2 anni riguardano la durata della carica fino all'arrivo del successore Porcio Festo oppure la durata della prigionia di Paolo. Sembra più probabile questa seconda interpretazione, anche perché nella conclusione del passo si menziona un altro motivo di questa accanimento giudiziario ingiusto contro Paolo: la volontà di mantenere Paolo in carcere per ingraziarsi i giudei. Quindi da una parte Paolo gli stava male perché era contrario lui all'annuncio etico che Paolo gli proponeva, dall'altra parte era vittima della corruzione, dall'altra parte voleva ingraziarsi i giudei. È l'atteggiamento di Pilato nei confronti di Gesù: pur ritenendolo innocente, alla fine lo condanna alla crocifissione per assecondare la richiesta dei giudei. Luca 23-24. Leggiamo questi versetti 24-27.
Dopo alcuni giorni Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea. Fatto chiamare Paolo, lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù. Ma quando egli si mise a parlare di giustizia, di continenza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: per il momento puoi andare, ti farò chiamare di nuovo quando ne avrò il tempo. Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. Ma Felice, volendo dimostrare benevolenza verso i giudei, lasciò Paolo in prigione.
Arriva un nuovo governatore. Porcio Festo succede a Felice 58-59, resta in carica non tanto, neanche 2 anni, fino al 60-62. Il nuovo governatore ha subito modo di essere informato del conflitto tra giudei e l'apostolo Paolo, perché le autorità religiose e civili vanno da lui a Gerusalemme 3 giorni dopo l'insediamento. Quindi non gli danno tregua. C'è veramente un accanimento dei capi dei giudei nei confronti di Paolo. Ma in realtà il motivo vero, viene detto, è che vorrebbero ritrasferire il processo a Gerusalemme per tendere un agguato omicida a Paolo durante il trasferimento a Gerusalemme. Tuttavia il governatore, benché nuovo, non si lascia convincere a fare la loro volontà e correttamente li invita piuttosto a venire loro a Gerusalemme per esporre di nuovo le accuse. Ricominciamo da capo: si ripete la situazione che si era verificato per Felice anche per suggerimento del tribuno. Quindi leggiamo i primi 5 versetti. Capitolo 25.
Festo dunque, raggiunta la provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I sommi sacerdoti e i capi dei giudei gli si presentarono per accusare Paolo e cercavano di persuaderlo, chiedendo come un favore in odio a Paolo che lo facesse venire a Gerusalemme. E intanto disponevano un tranello per ucciderlo lungo il percorso. Festo rispose che Paolo stava sotto custodia a Cesarea e che egli stesso sarebbe partito fra breve. Quelli dunque che hanno autorità tra voi, disse, vengano con me, e se vi è qualche colpa in quell'uomo lo denuncino.
Ok, vedete, versetti adesso dal 6 al 12 comincia la nuova udienza, che è un po' parallela a quella che c'era stata anche con Felice. Il narratore espone questa volta in modo più rapido, vedremo le posizioni dei due contendenti, che là invece avevano avuto a disposizione 2 discorsori, Tertullo da una parte e Paolo con la sua apologia dall'altra. Qui dei giudei si limita, Luca dice soltanto che portavano tante accuse ma senza prove, e invece Paolo si riporta una breve, limpida dichiarazione di innocenza sia nei confronti della legge giudaica, sia nei confronti del Tempio, sia soprattutto nei confronti di Roma. La stranezza, dal punto di vista logico, sarà la reazione di Festo, che, contraddicendo quanto aveva detto prima ai giudei, questa volta dice a Paolo, chiede, propone a Paolo di recarsi a Gerusalemme per essere giudicato dal Sinedrio. Ma è chiaro l'intento di Luca. Luca vuol mettere Festo sullo stesso piano di Felice. Perché dice di Festo, per spiegare la sua proposta, la stessa cosa che aveva detto di Felice per spiegare il fatto che aveva lasciato Paolo in prigione. Al capitolo 24-27 c'era scritto: volendo fare un favore ai giudei. Qui al capitolo 25, versetto 9, il versetto è ripetuto uguale: volendo fare un favore ai giudei. L'autore cosa vuol dirci? Che Festo non è migliore di Felice, e che in ciascuno, più che la giustizia, la salvaguardia dell'innocenza, conviene invece tenere i buoni rapporti con i locali, con i capi locali. Festo propone quindi a Paolo di riportarlo a Gerusalemme, di una estradizione al Sinedrio, oppure forse perché vuole distinguere una fase religiosa del processo da una fase politica. Paolo reagisce con la sua solita reazione franca e schietta e dice all'autorità politica: Festo, tocca a te giudicarmi, in quanto tu sei rappresentante dell'autorità romana. Tocca a te prendere una decisione e non ai giudei. E allora, colpo di scena, vedremo, Paolo si appella a Cesare. Dice: se voi non risolvete questa questione, essendo io cittadino romano, pretendo di essere giudicato a Roma. E Festo coglie la palla al balzo e, dopo aver ascoltato il suo consiglio, quindi il suo staff giuridico, per sapere se era legittima l'appellazio all'imperatore prima ancora della sentenza, allora concede, ratifica la scelta di Paolo. E al versetto 12 proclamerà solennemente: a Cesare ti sei appellato, a Cesare andrai. Leggiamo questi sei versetti.
Dopo essersi trattenuto fra loro non più di 8-10 giorni, discese a Cesarea e il giorno seguente, sedendo in tribunale, ordinò che gli si conducesse Paolo. Appena giunse, lo attorniarono i giudei discesi da Gerusalemme, imputandogli numerose e gravi colpe, senza però riuscire a provarli. Paolo, a sua difesa, disse: non ho commesso alcuna colpa, né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo fare un favore ai giudei, si volse a Paolo e disse: vuoi andare a Gerusalemme per essere là giudicato di queste cose davanti a me? Paolo rispose: mi trovo davanti al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare. Ai giudei non ho fatto alcun torto, come anche tu sai perfettamente. Se dunque sono in colpa e ho commesso qualche cosa che meriti la morte, non mi fiuto di morire. Ma se nelle accuse di costoro non c'è nulla di vero, nessuno ha il potere di consegnarmi a loro. Io mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: ti sei appellato a Cesare andrai.
Ecco, vedete, in tutto questo, lo accennavamo già la volta scorsa, una grande differenza tra Gesù e Paolo. Gesù, di fronte ai suoi accusatori, taceva. Paolo invece briga, parla, discorre, argomenta, ricorre a tutti i gradi di giudizio, arriva in corte d'appello, no? In corte d'assise, cioè arriva ai sommi vertici della giustizia. C'è in questo forse un velato rimprovero di Luca, Paolo?
Beh,
non hai fatto come Gesù? Oppure il Signore aveva detto che lo Spirito Santo di volta in volta di fronte ai tribunali ci avrebbe suggerito come comportarci e lo Spirito ha suggerito così? In ogni caso, se noi siamo la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, lo dobbiamo a questa testardaggine paolina di finire a Roma. Quindi si può leggere, ecco, un progetto di Dio di portare davvero la via di Gesù al cuore dell'impero e di lì quindi poi a tutto il mondo conosciuto. Quello che adesso arriva è quasi un intermezzo che potrebbe sembrare salottiero, no? Cioè il caso del giorno è sempre Paolo, Festo riceve due illustri ospiti e come intrattenerli se non con un talk show che abbia come protagonista questo Paolo, l'uomo del momento. Però diventa, secondo Luca, il momento in cui si espone con chiarezza il punto di vista dell'autorità romana sulla questione. Di nuovo c'è un riepilogo dei fatti, si fa il punto. Dall'altra parte ci sono però dei ritocchi introdotti per far capire quale sia l'opinione del magistrato romano e quale sia l'immagine che egli vuole dare di sé. Il governatore presenta la sua proposta a Paolo di andare a farsi giudicare a Gerusalemme come conseguenza del fatto che lui aveva avuto sempre delle difficoltà a trattare le questioni interne al giudaismo, mentre invece prima lui ufficialmente, cioè Luca aveva detto no, lo vuole portare là per fare un favore ai giudei. Sono le solite contraddizioni e ambiguità dell'autorità romana. In ogni modo, anche il re Agrippa, questo illustre ospite, entra a far parte del folto gruppo di illustri rappresentanti del potere, come Erode Antipa, come Felice, eccetera, che si lasciano attrarre da predicatori famosi, da predicatori fuori del comune, e poi però, quando la loro predicazione li mette in crisi, non se ne lasciano toccare. Questo è un grande tema, Pensate a quanti anche apprezzano il Papa o lo tirano per la giacchetta da una parte e dall'altra, senza però poi cambiare vita, senza convertirsi, senza accettare la radicalità dell'Evangelo. È la strumentalizzazione della religione, la strumentalizzazione della fede, fatta da tanti, dagli atei devoti o da certi tradizionalisti o da certi progressisti che usano la teologia e l'annuncio del Vangelo ai loro scopi ideologici e non per accostarsi alla persona di Cristo e farsi trasformare da essi.
Stai facendo qualche riferimento a Trump?
E non solo. Allora c'è questa ampia sezione di un lungo discorso di autodifesa, che occupa quasi tutto il capitolo 26, che riecheggia quello che già Paolo aveva tenuto davanti ai giudei al capitolo 22. La cornice è volutamente grandiosa, solenne, con la presentazione di personaggi di altissimo livello. Abbiamo il re Agrippa Marco Giulio, che era figlio di Erode Agrippa I, l'uccisore di Giacomo, per capirci, al capitolo 12 degli Atti. E anche qui questa sua convivente vive una, è per lui Porneia, direbbe Levitico 18. Perché? Perché Berenice è sua sorellastra. Quindi lui convive con la sorellastra. Ricordate, tante volte abbiamo detto, no? Che quando si parla di un matrimonio, che il divorzio è illecito eccetto che in caso di porneia. Che cosa vuol dire porneia? Erano quelle unioni definite incestuose dal diritto giudaico, secondo capitolo 18 del Levitico, perché tra i coniugi c'era un rapporto di altra parentela, cioè se un uomo sposava la sorellastra o un uomo sposava la matrigna, questo per gli ebrei era porneia, mentre vedete era accettato dal diritto romano. Questa Berenice è la sorella maggiore di Drusilla, la moglie di Felice, vedete tutto un umma, che era stata in sposa anche lei a un certo Marco Atomos egiziano. Poi era passata in sposa allo zio Erode, re di Calcide, poi al fratellastro Agrippa, e poi, dopo essere stata di Agrippa, andrà al re di Cilicia, poi tornerà di nuovo da Agrippa e infine diventerà l'amante dell'imperatore Tito. Era una escort di altissimo livello che, come vedete, vi ripeto tutti i mariti per chi se li sta scrivendo. Era andata in sposa a Marco egiziano Atomos, poi allo zio Erode, re di Calcide, poi al fratellastro Agrippa, poi al re di Cilicia, poi si era rimessa con Agrippa e poi era diventata la escort di lusso dell'imperatore Tito.
Quindi
doveva essere veramente
una tipo la signora Macron.
Sì, ben diversa insomma la situazione. Comunque vedete anche qui abbiamo questa situazione sempre di immoralità di fronte, che non permette. Qui c'è anche un discorso dietro, che quando siamo nel peccato, quando siamo nella vita immorale, diventa difficile cogliere la parola di Dio, perché la parola di Dio esige un cuore puro. Sì, la parola di Dio si rivolge a tutti, ma se il nostro cuore è attaccato ad altre idolatrie, che possono essere l'idolatria del potere, della politica, dei sensi, dell'abilità, eccetera, non c'è spazio per Dio e per Mammona. E anche un uso distorto della sessualità, può diventare ostacolo dell'incontro con Dio. Tutti i peccati contro Dio, i peccati di idolatria, contro il proprio corpo, i peccati di sensualità, contro i fratelli, l'omicidio, le violenze, eccetera, eccetera, sono sempre, poi da Paolo che di Luca maestro, considerati come quegli idoli i quali si oppongono alla recezione della parola. Cominciamo a leggere questo lungo discorso di autodifesa, almeno fino al versetto 23.
Erano trascorsi alcuni giorni quando arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice per salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo. C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono con accuse i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei per reclamarne la condanna. Risposi che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi convennero qui, e io senza indugi il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Gli accusatori gli si misero attorno, ma non addussero nessuna delle imputazioni criminose che io immaginavo. Avevano solo con lui alcune questioni relative alla loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Perplesso di fronte a simili controversie, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme ed essere giudicato lì di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio dell'imperatore, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. E Agrippa a Festo: vorrei anch'io ascoltare quell'uomo. Domani, rispose, lo potrei ascoltare.
Ecco, vedete, si fa bello, lui è uno di quelli che non consegna l'accusato a confronto con gli accusatori senza che possa difendersi dalla sua accusa, interviene senza indugi, lo giudica il giorno dopo, questo poveretto di 2 anni che l'ha in carcere, che aspetta ancora di avere un giudizio. Il discorso di Festo, che, che occuperà i versetti 24-27, costituisce la terza versione della posizione paolina dopo la narrazione dei suoi interventi in 25-1-12 e l'esposizione dei fatti da lui rivolta ad Agrippa in 25-14-21. Sembrerebbe quasi che Festo, volendo, dovendo, dopo l'appello a Cesare, mandare una relazione a Cesare a sostegno di questo atto processuale, non sappia cosa scrivere, quali accuse indicare. E allora si attende di avere lumi da Agrippa, re giudaico, che quindi dovrebbe conoscere molto bene la situazione. Certo, le parole di Festo sono sconcertanti sia dal punto di vista storico che giuridico, perché questa relazione da redigere non sarà poi più menzionata, ma acquistano senso sempre nell'ottica di Luca, che vuole che ufficialmente sia ribadita l'innocenza del cristianesimo di fronte al potere romano, come già per esempio aveva fatto di fronte al tribuno Nisa, capitolo 23, versetto 29. Quindi qui, per la terza volta, come per tre volte fu fatto per Gesù, Paolo è dichiarato innocente. E quindi Festo non sa cosa scrivere. Ecco, ma Luca qui sta esprimendo il suo punto di vista di lettore. Allora leggiamo gli ultimi versetti.
Il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con gran pompa ed entrarono nella sala dell'udienza, accompagnati dai tribuni e dai cittadini più in vista. Per ordine di Festo fu fatto entrare anche Paolo. Allora Festo disse: Re Agrippa e cittadini tutti qui presenti con noi, voi avete davanti agli occhi colui sul conto del quale tutto il popolo dei giudei si è appellato a me in Gerusalemme e qui per chiedere a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono convinto che egli non ha commesso alcuna cosa meritevole di morte ed essendosi appellato all'imperatore ho deciso di farlo partire. Ma sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano. Per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, o re Agrippa, per avere dopo questa udienza qualcosa da scrivere. Mi sembra assurdo, infatti, mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui.
A questo punto viene data la parola a Paolo e questo capitolo 26, versetti 2-23 soprattutto, è l'ultimo grande discorso degli Atti e rappresenta il culmine della testimonianza di San Paolo. Paolo anche qui comincerà con una rielaborazione retorica, la solita captatio benevolenza, ma poi tratterà la sua vita e farà una grande sintesi della sua vita e dei punti fondanti della dottrina, questa volta parlando esplicitamente di Gesù. Direi prima di leggerlo, proprio per gustarlo così nella sua freschezza e poi cercare di riflettere sui vari particolari. Lo leggiamo dal versetto 2 al versetto 23.
Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, stesa la mano, si difese così: mi considero fortunato, o re Agrippa, di potermi discolpare da tutte le accuse di cui sono incriminato dai giudei, oggi qui davanti a te, che conosci a perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza. La mia vita, fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Essi sanno pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che come fariseo sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione. Ed ora mi trovo sotto processo a causa della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri e che le nostre 12 tribù sperano di veder compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dai giudei, perché è considerato inconcepibile tra di voi che Dio risusciti i morti. Anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà fece a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando venivano condannati a morte, anch'io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare, e infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città straniere.
Ecco, ci fermiamo un momentino. Abbiamo avuto questa captatio benevolentiae di Paolo, anche qui secondo le regole della retorica, in cui Paolo dice: oh che bello, posso difendermi davanti a te Agrippa, che essendo re di Giudea sei veramente al corrente di tutte le nostre usanze, di tutte le nostre tradizioni. E incomincia la narrazio dicendo: io sono un giudeo osservante, anzi il giudeo della setta più osservante, più rigida, la setta dei farisei. Quindi non c'è discontinuità, dice Paolo, tra la vita del giudaismo e l'adesione a Gesù Cristo. Perché? Perché l'adesione a Gesù Cristo in realtà è il compimento della speranza dei padri, della speranza delle nostre 12 tribù, che era quella del Messia. Cioè qui si comincia a dire con chiarezza: io adoro quel Messia che è atteso da Israele e che ho tardato a capire come tale. Per un lungo tempo io sono stato ostile e ho fatto delle cose terribili, ho addirittura torturato costoro, parla di torture, nelle loro sinagoghe. Poi dice che lui era addirittura votato per la condanna dei cristiani. Questo fa pensare a molti che lui fosse membro del Sinedrio, che fosse addirittura un sinedrita, perché come poteva votare la condanna a morte dei cristiani se non era membro del Sinedrio? Quindi probabilmente faceva parte, non era solo un rabbi, ma faceva parte proprio del potere religioso. Ecco, è interessante notare che dice che lui, come tutti gli osservanti, serviva Dio notte e giorno. Ecco, questa preghiera continua che era praticata nei monasteri di Qumran e tra le persone che attendevano il Messia per affrettare la fine dei tempi e l'arrivo del medesimo. Ecco, quindi viveva con questo cuore apostolico, totalmente dedito al Signore, nella setta più rigida. All'inizio, sbagliando lui pure, essendo stato addirittura un torturatore, no? dei cristiani, con un furore terribile, con torture li costringevo a bestemmiare, al colmo del mio furore contro di loro li andavo a seguire persino nelle città straniere. Ma, e qui comincia il racconto dell'evento di Damasco, è la terza volta che lo sentiamo ripetere, con delle variazioni, rivedremo rispetto ai resoconti precedenti, ma è l'evento che gli ha cambiato la vita e lo pone davvero al centro della trasformazione della sua esistenza, da persecutore accanito dei cristiani ad apostolo innamorato di Gesù. Leggiamo fino al versetto 18.
In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, orè, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra, e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro per te ricalcitrare contro il pungolo. E io dissi: chi sei, o Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi. ti sono apparso, infatti, per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me.
Allora, nuovo racconto di questo episodio centrale della vita paolina. Non si parla della sua cecità, non si parla dell'intervento di Anania, ma qui Gesù parla direttamente a Paolo ed è interessante tra l'altro come parla questo Gesù. Prima di tutto gli parla in ebraico, quindi la lingua di Dio, non gli parla neanche in aramaico, che è la lingua corrente, gli parla nella lingua della Torah, gli parla nella scrittura. Ci potrebbe essere proprio qui un riferimento, che è la scrittura che annuncia Cristo. E è un Gesù però già cosmopolita, perché fa una citazione di un poeta greco. È Gesù che cita Euripide, che aveva detto: duro e per te recalcitrare contro il pungolo. Quindi è un Gesù che parla l'ebraico, la lingua di Dio, ma che cita anche la cultura classica, ecco. Euripide, è un versetto di Euripide. Quello che Paolo vuole sottolineare è che lui ha avuto un'apparizione pasquale, cioè, come dicevamo la volta scorsa, la conversione di San Paolo non è stato il frutto di una maturazione psicologica, di una elaborazione di pensiero, di un cammino spirituale. Sì, forse c'è stato anche quello, ma è stato un evento di un'apparizione, di una apparizione pasquale. Lui ha visto il risorto. Ecco perché in una Corinti 15 dirà: è apparso a Chefa, è apparso agli undici, è apparso a Giacomo, è apparso a 500 fratelli una volta sola, ultimo come una volta apparve a me. Lui mette la sua esperienza di Cristo sullo stesso piano delle esperienze pasquali. La sua è stata una visione, ha visto Gesù risorto. O ha sentito Gesù risorto. Sì, sì, diciamo meglio, sì, sentito. Però è un'esperienza viva, reale, sensoriale. Ed è stata una apparizione sonora per una missione. Qui c'è il comando risorgi, anastasi. Anastasi è sempre il verbo della risurrezione. Risorgi e annuncia a tutte le genti il mio messaggio. Vedete subito Gesù, primo tra i risorto dei morti, dice a Paolo che avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti. Nel precedente racconto di questa sua conversione, Paolo parla invece di una successiva visione nel Tempio, vi ricordate, in cui lui riceve il comando di andare alle genti. Qui c'è una sintesi, qui c'è una crasi dei due momenti. Cristo gli appare per farne l'apostolo delle genti. Dobbiamo sempre tener conto che uno dei motivi per cui i sadducei non credono alla risurrezione di Cristo è perché non credono alla possibilità che Dio faccia risorgere i morti. Quindi questo è sempre un concetto che a noi turba un momentino, no? Perché noi diciamo: toh, se Cristo ha fatto risorgere i morti, vuol dire che anche i morti, ha fatto risorgere Gesù, anche i morti poi potranno risorgere in lui. In realtà il concetto ebraico è la risurrezione impossibile, il concetto ebraico sadduceo, o se volete, abbiamo detto altre volte, di buona parte dell'Antico Testamento, per cui la risurrezione è impossibile, e quindi non è possibile che Cristo sia risorto. Ed è un po' anche la difficoltà di capire 1 Corinti 15, in cui Paolo sembra prima, sempre dover argomentare: no, la risurrezione è possibile. Era già stata profetizzata in parte da Giobbe, nel libro della Sapienza, eccetera. È la conseguenza della fedeltà di Dio, e quindi Gesù è il primogenito dei morti di questa risurrezione che è riservata a tutti. Noi in genere partiamo dal secondo discorso, Gesù è risorto, quindi risorgeremo anche noi. Per la mentalità ebraica era assolutamente impossibile la risurrezione e quindi Cristo non poteva assolutamente essere risorto. E allora arriviamo qui all'ultima parte del discorso, versetti 19 e 23, dove Paolo vuole dimostrare che tutta la sua attività missionaria successiva non è stata altra che l'esecuzione del mandato ricevuto a cui non poteva sottrarsi. E allora ecco, arriva al cuore della sua predicazione, che è Gesù, Messia, risorto per tutte le genti. Leggiamo fino al 23.
Pertanto, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel Tempio e tentarono di uccidermi, ma con l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani.
Ecco, vedete, siamo arrivati al cuore, al culmine della predicazione di Paolo. Paolo, che finora ha sfumato le differenze tra il giudaismo e il cristianesimo, qui al versetto 23 dichiara davvero la novità della sua vita, cioè il Messia atteso dai giudei avrebbe dovuto soffrire. Quindi non era un Messia glorioso, non era un Messia potente, non era un Messia trionfante, era un Messia di sofferenza, di morte, di un Dio che si fa piccolo. Secondo, il risorto è il Messia. Il risorto è il Messia. Questo Gesù che noi abbiamo visto vivo dopo la sua morte è il Messia. E questa risurrezione è il segno grande, il segno potente che Gesù è il figlio di Dio, l'atteso per i tempi finali. Terzo grande punto, questo Messia finale non è un Messia solo per Israele, è un Messia per tutte le genti, è salvatore di tutte le genti. Vedete, arrivando a parlare di Cristo morto e risorto, afferma che si tratta di cose predette da Mosè e dai profeti, ma che si sono realizzate in Gesù Cristo. E lo snodo ormai è l'adesione a Gesù Cristo. È Gesù Cristo il Messia che doveva morire, è Gesù Cristo che è il Messia, quel falegname di Nazareth, perché lo ha dimostrato con la sua risurrezione. Ma Gesù Cristo non è solo il Messia salvatore di Israele, ma è il salvatore di tutte le genti. Egli è il Kyrios, è il Signore, titolo molto pericoloso, perché è il titolo dell'imperatore, e questo, capite, ripropone il problema politico dei cristiani come sobillatori che altro re non riconoscono che il loro Dio. Qualcuno ha detto che probabilmente il versetto 8 continua nel versetto 23, perché tra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti, e Cristo invece avrebbe dovuto soffrire, ma poi, primo tra i risorti da morte, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti. Cioè, insieme, questi versetti erano forse la costruzione, il finale del discorso. Forse il versetto 8 andava preposto al versetto 23. Difatti là non c'era stata poi spiegazione del tema della risurrezione. Qui il tema della risurrezione è cristiano. Per gli ebrei Cristo non era risorto non tanto perché ritenessero falsa la testimonianza apostolica, ma perché per essi non era concepibile nessuna resurrezione. Paolo quindi sfuma le differenze tra l'attesa della resurrezione dei giudei e quella dei cristiani. Dice, in qualche parola, in qualche modo, Gesù si inserisce nell'attesa dei farisei. I farisei pensavano a una resurrezione, Gesù è il primo dei risorti dai morti, e con questo gli viene dato il segno della sua messianicità. È il salvatore di tutte le genti. A questo punto c'è il finale, c'è una reazione che ricorda quella che Paolo aveva avuto all'Areopago da parte degli ateniesi. Non più di ironia, ma di disincanto, di quasi di spregio per il prigioniero. Leggiamo il finale.
Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo ad una voce disse: «Sei pazzo, Paolo, la troppa scienza ti ha dato a cervello». E Paolo: «Non sono pazzo», disse, «eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re è al corrente di queste cose e davanti a lui parlo con franchezza. Penso che niente di questo gli sia sconosciuto, poiché non sono fatti accaduti in segreto. Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi. E Agrippa Paolo: per poco non mi convince a farmi cristiano. E Paolo: per poco o per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano, diventassero così come sono io, eccetto queste catene». Si alzò allora il re e con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta. E avviandosi conversavano insieme e dicevano: «Quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene». E Agrippa disse a Festo: «Costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare».
Brano molto bello, brano molto complesso, se volete anche, no? Da una parte il romano dice: ma tu sei pazzo, non era concepibile nel mondo romano una resurrezione né generale né di un singolo, sei troppo colto, la tua troppa teologia ti ha fatto diventare matto. Dall'altra parte c'è Agrippa, che invece è un giudeo, e Paolo gli dice: tu dalle scritture potevi evincere il tema del Messia sofferente e risorto, e tu credi alle scritture, tu credi ai profeti, tu mi capisci. E lui che reagisce chiudendosi: per poco non mi convinci a farmi cristiano. Alla fine tutti e due se ne vanno, non si lasciano graffiare, non si mettono in contraddizione o così in meditazione profonda delle parole paoline, e tutti e due escono dicendo una cosa tremenda: non ha fatto nulla per cui questo meriti la morte o le catene. Addirittura quest'uomo poteva essere rilasciato se non si fosse appellato a Cesare. Alcuni teologi vedono qui un rimprovero di Paolo a Luca: avessi fatto come Gesù te la saresti sfangata, hai voluto usare troppo le strategie di questo mondo e invece ti sei imbagliato da solo. Ma ho già detto, ci possono essere anche altri motivi su questo. E intanto Paolo ha detto ad Agrippa che il re conosce bene queste cose. Una delle accuse che venivano mosse ai cristiani è che la loro setta fosse di origine oscura. Paolo ci tiene molto a dire: la nostra è il compimento del giudaismo, c'è tutta la tradizione dei profeti che porta a un Gesù che è letto correttamente, a un Messia che è letto correttamente nelle scritture, è un Messia sofferente ma che alla fine è risolto. Comunque ciò che conta nella prospettiva lucana è che ancora una volta è riconosciuta l'innocenza di Paolo, e questa volta da una autorità politica come Festo e da un sovrano esperto di cose giudaiche come Agrippa. Ma l'impressione finale è che tutte queste manovre dei grandi e che anche tutte le manovre del povero Paolo per sfangarsi in realtà compiono un disegno divino più grande. Il senso del viaggio a Roma che Nefesto né Agrippa sanno capire e che forse neanche Paolo intuisce pienamente si coglie soltanto all'interno del progetto divino di portare la testimonianza del Vangelo fino là, cioè fino agli estremi confini della terra, come aveva chiesto Gesù nel primo capitolo, nel discorso alla sua ascensione al cielo, dando questa missione ai discepoli. Ecco, io finirei qui. La prossima volta chiuderemo gli atti con il viaggio a Roma, viaggio molto bello, molto romanzato per tanti aspetti, molto commovente e molto tragico, che racconta il finale di questa stupenda passione di Paolo, quest'uomo grande, meraviglioso, innamorato del Signore, che nulla deve per lui e che spende davvero tutta la sua vita, nonostante i suoi limiti e le sue difficoltà, per annunciare questo Dio che ha profondamente incontrato nella sua vita e che lo ha cambiato fino nelle midolla, fino nell'intimità. Ecco, l'incontro con Cristo dovrebbe essere sempre così per noi, non un fatto di testa, non un fatto intellettuale, non è la cultura troppa che ci fa diventare pazzi, come giustamente dice Festo, ma un incontro esistenziale che cambia la tua vita, che dà senso alla tua quotidianità, che dà senso al tuo vivere, dà senso al tuo morire, che dà senso alle tue gioie, dà senso alle tue sofferenze. Ecco, davvero il cristiano è colui che è afferrato di Cristo, da Cristo, che è innamorato da Cristo, che ne vive continuamente nell'affetto, nell'abbandono, nella fiducia, che sente la presenza del Signore non solo nella sua testa, ma anche nei meandri del suo cuore, della sua psiche, che vibra d'amore per Lui, che è innamorato di Lui. Ecco, Paolo ci dà questo esempio di totalità della sequela, ecco, di una vita veramente catturata da Dio, nel caso specifico dal Figlio di Dio Gesù Cristo, e illuminata dalla sua presenza costante nella sua vita, che lo porta veramente a spegnersi totalmente. È quello che vedremo nel capitolo successivo e nell'ultimo capitolo, in cui Paolo compie la sua missione fino a Roma, sempre con questo ardore, con questa totalità, tra mille peripezie e traversie che sempre sono sotto il segno della croce, delle catene, della persecuzione e delle sofferenze, ma con una gioia, una pace interiore, una capacità di accettare tutto, una capacità di affidarsi, che veramente diventa prototipo della fede, di una fede che è proprio affidarsi, abbandonarsi, mettere la propria fiducia in, come un bambino nelle braccia di sua madre, ecco. O forse ancora molto di più stamattina, andando a prendere all'ospedale mia moglie, parlavo con mia sorella, che è rimasta anche lei sconvolta da quella mamma che ha abbandonato la bimba di 18 mesi e che è morta, l'ha abbandonata in auto, no? Ad Arezzo. E io dicevo: guarda, persino il Padre Eterno si è sbagliato quando in Isaia dice: si dimentica forse una madre del suo bambino, come una madre non si dimentica del suo bambino, così io non mi dimenticherò di te. Ecco, invece a volte anche le madri, ormai nello stress lavorativo eccetera, nei bimbi si dimenticano dei loro bambini, invece il nostro Dio non si dimentica mai, non ci abbandona mai a disegnatarci in auto, non ci abbandona mai. E Paolo lo sa e ha questa veramente comunione intima di cuore con Gesù, che è l'unica cosa che lo sostiene in una vita così tribolata, perché la vita di Paolo è una vita di sofferenza, di persecuzione, di battiture, di fatiche, di malattie personali. Vedremo nei prossimi capitoli, c'è di nuovo un naufragio, c'è anche la prigione, eccetera, ma lui ha talmente dentro di sé questa consapevolezza di avere visto Gesù, che è stato davvero colui che gli ha dato il senso del vivere, che tutto affronta con un impegno totale e con questo abbandono meraviglioso alle mani di Dio.
Scusa, una domanda più breve, ma forse quando io una volta non sono venuta, è allora che avete deciso cosa si legge il prossimo anno?
Allora, c'era un orientamento, chiudo.